Grazie Presidente. Non mi dà la luce? Si sente? Ok. Dunque, anch'io ovviamente insomma mi unisco al dispiacere di una discussione che comincia piuttosto tardi, però ovviamente i tempi del Consiglio insomma li conosciamo e spero di tediarvi il meno possibile. Dunque, se la dichiarazione del ministro degli esteri del governo francese Robert Schuman del 9 maggio 1950 può essere considerato il documento fondativo del processo di unificazione europea, sarà, come noto, la creazione della Comunità Europea del Carbone dell'Acciaio, la CECA, a Parigi nel 1951, che farà fare davvero un passo concreto verso una vera unificazione europea. La CECA aprì poi la strada ai trattati firmati a Roma il 25 maggio del 1957, che oggi qui ricordiamo, che istituirono la Comunità Economica Europea, la CEE, e quindi un mercato comune europeo. Molti altri trattati e accordi seguiranno, fino al ben più recente Trattato di Lisbona del 2007, entrato in vigore in realtà nel 2009, che sostituiva quella che avrebbe dovuto essere la Costituzione Europea, di cui parlava il collega Forghieri, bocciata tramite referendum da Francia e Olanda, se ricordate bene. Il Trattato di Lisbona, tra gli altri provvedimenti, introduce pienamente la Carta dei diritti di Nizza, ovvero la prima dichiarazione di protezione dei diritti individuali all'interno di un consesso europeo. L'integrazione politica però non è sempre seguita a quella economica in questi anni. Il progetto di una federazione europea certo non nasce all'improvviso e non nasce nemmeno soltanto nel Novecento. Riflessioni sulla, e cito testualmente, riorganizzazione della società europea, cito un testo del 1814, circolavano in Europa già appunto nella prima metà del XIX secolo, opera di alcuni filosofi come Saint-Simon e Augustin Thierry. E però nell'estate del 1941, come ci ricordava il collega prima, che nasce quello che è stato definito il documento fondatore della lotta dei movimenti per l'unificazione federale europea, ovvero il Manifesto di Ventotene. Intitolato in realtà Per un'Europa libera e unita, progetto di un manifesto, scritta da Altiero Spinelli durante il confino a Ventotene e a cui diede un importante contributo anche Ernesto Rossi, il manifesto fu in realtà uno straordinario percorso corale a cui hanno contribuito le riflessioni e le azioni di diffusione. Ricordiamoci che venne scritta proprio su un'isola, tra l'altro la medesima isola in cui ovviamente venivano mandati in esilio gli antifascisti e che un premier di qualche anno fa definì una vacanza in cui gli antifascisti venivano mandati, un'isola in cui gli antifascisti venivano mandati in vacanza da Benito Mussolini. Dicevo, il manifesto di Ventotene è uno straordinario percorso corale a cui hanno contribuito le riflessioni e le opere di diffusione, oltre che di Altiero Spinelli, anche di Eugenio Colorni e di Ursula Hirschmann. Come hanno già messo in luce molti studiosi, nel manifesto ritroviamo un'ampia riflessione che avrebbe costituito il pilastro del progetto europeista. C'è il socialismo liberale di Carlo Rosselli, barbaramente massacrato dai fascisti assieme a suo fratello nel 1937. C'è Einaudi, ci sono i federalisti inglesi degli anni 30 che si interrogavano sulla crisi dello Stato nazionale che avrebbe portato ai drammi del XX secolo. Ho molto apprezzato la scelta dell'ex premier Matteo Renzi di tornare a Ventotene, ovvero di organizzare sull'isola di Ventotene il 22 agosto del 2016 il vertice trilaterale tra Matteo Renzi, Angela Merkel e François Hollande, perché questo momento ha segnato un forte momento simbolico. Ma ovviamente questo non basta. E non è una questione di Europa una o due velocità, è questione che o c'è l'Europa o non c'è l'Europa. Oggi il progetto europeo, davanti alle grandi sfide poste negli ultimi anni, non si è arenato, ma certamente ha subito qualche battuta d'arresto. Quello che però siamo noi qui oggi a sottolineare è che ovviamente non si può buttare via il bambino con l'acqua sporca. Assistiamo inermi a profughi respinti, razzismi e antisemitismi, muri costruiti per difendersi da chi scappa dalla fame e dalla guerra, scissioni. Questo anniversario ha un'ombra terribile, non ce lo dimentichiamo, che è quello della Brexit. L'Unione Europea nasce per ricostruire un'Europa ridotta in macerie a causa della guerra, dei fascismi e dei nazismi. Oggi ci sono state le celebrazioni della strage delle fosse ardeatine, credo che anche questo dovrebbe far parte della riflessione che ci porta a ricordare i trattati di Roma. Per la mia generazione la Francia, la Germania, la Grecia e tutti gli altri paesi europei sono diventati luoghi dove ci siamo formati. E l'Erasmus non si è rivolto soltanto a una cerchia ristretta di elite, anche se ovviamente non si è rivolto a tutti. Dicevo, la Francia, la Germania e la Grecia sono stati luoghi dove ci siamo formati, dove abbiamo lavorato, studiato, a volte ci siamo anche innamorati, ci siamo sposati e qualcuno ci ha fatto anche qualche figlio. La mobilità europea e il progetto Erasmus ci hanno infatti consegnato una meravigliosa generazione di bambini nati da coppie miste, bilingue, trilingue. In questi stessi luoghi in cui i nostri nonni, poco più di ventenni e poco più di 60 anni fa, andavano a combattere e morire. Io vorrei che in questa occasione importante, come quella che ci apprestiamo a celebrare, si tornasse a discutere di quell'Europa di pace, democrazia e giustizia sociale sognata a Ventotene e che quel sogno ci guidasse nelle importanti decisioni che dovremo prendere nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Massimo D'Azeglio, pochi anni dopo l'unificazione italiana, disse: abbiamo fatto l'Italia, ora dobbiamo fare gli italiani. Credo che se si sia fatta l'Europa, forse bisogna fare gli europei.